essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Dedichiamo la prima parte della nostra puntata ad un fungo che sonnecchia sin dalla nostra nascita sulla nostra pelle, nel nostro intestino, nella bocca, nei genitali. Non c'è nulla da preoccuparsi perché è tutto normale. Nel nostro corpo vivono migliaia di microrganismi raggruppati in famiglie e dal loro sottile equilibrio, dalla loro convivenza felice, lasciatemelo dire, dipende la nostra salute. Sino a quando tutte le famiglie sono in pace, tutto procede bene e noi stiamo bene. Ma... se per una qualsiasi ragione l'equilibrio si altera e una specie normalmente minoritaria alza un po' la cresta, prende il sopravvento, numerose funzioni fisiologiche possono risentirne. Ed è quanto accade per esempio con un fungo di cui ci occupiamo oggi, la candida. Ne avete sicuramente sentito parlare, non bene, immagino, perché quando si risveglia di solito fa danni. Allora oggi impareremo ad evitare che questo accada, ci sono delle regole semplici da seguire, ma parleremo naturalmente anche di diagnosi, di terapia e soprattutto cercheremo di sapere come evitare le recidive. Vi presento gli ospiti di oggi, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, direttore del centro di ginecologia medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano, che è tornata a trovarci. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, con un gran piacere.
Anche da parte nostra e in linea con noi abbiamo Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene, anche lui è tornato a trovarci con il consueto appuntamento mensile. Allora, professoressa Graziottin, iniziamo da una sorta di carta d'identità. Noi abbiamo sentito parlare di Candida albicans, ma non è la sola, ne esistono altri ceppi e questo è importante, voglio sottolinearlo subito perché bisogna conoscere la famiglia per attivare le giuste strategie.
Si tratta di una famiglia di funghi, la Candida albicans è la dominante, interessa circa l'80-90% delle infezioni, poi abbiamo altri ceppi, la crusei, la glabrata per esempio, che possiamo trovare di più nelle forme recidivanti, ma anche per esempio nelle donne diabetiche. E già cominciamo subito a dire un fattore di rischio, l'aumento della glicemia, cioè degli zuccheri nel sangue, e soprattutto un cattivo controllo del diabete, ci portano a creare un terreno, come si dice tra virgolette, molto favorevole alla candida. Allora la prima regola qual è? Avere un'alimentazione che privilegi il fruttosio, quindi la frutta, e che limiti, o meglio eviti, il glucosio, che è uno zucchero che invece tende a facilitare la proliferazione della candida. Voi potreste dirmi, ma perché glucosio no e fruttosio sì?
Sì.
C'è una ragione molto importante, che il nostro organismo, che si è evoluto nel corso dei millenni, ha la capacità di utilizzare il fruttosio che entra liberamente nelle cellule senza utilizzare l'insulina, mentre l'insulina è necessaria per il metabolismo del glucosio, che è uno zucchero che non fa parte della nostra evoluzione, ma che è entrato quando è stata portata la canna da zucchero dagli paesi, dal Centro America. Allora qual è il punto? Che noi con un'alimentazione già più sana, che limiti, ripeto, al massimo il glucosio, privilegi il fruttosio, senza esagerare, e come dolcificante eventualmente il miele, già cominciamo a fare il primo passo di alimentazione preventiva nei confronti della candida. Poi ci sono altri passi che vedremo in
seguito. Ma noi li faremo in seguito insieme a lei, perché professoressa Graziottin, non svegliare il can che dorme, è un proverbio che calza pennello per la candida. Lei ha già anticipato alcuni dei disturbatori, ma io andrei subito all'intestino, il regno delle migliaia di microrganismi diversi che popolano il nostro corpo e ne ottimizzano il funzionamento. Insomma, è una parte del nostro corpo molto importante, da cui dipende la nostra salute.
Pensi, milioni i microrganismi che abitano il nostro intestino, anzi miliardi, e solo una parte è stata ancora caratterizzata, sia studiata, individuata, in altre parole ne sappiamo l'identità. Lei ha detto benissimo, il colon è addirittura il più grande, pensate, organo immunocompetente del nostro corpo, ed è quello che in un certo senso determina la temperatura immunitaria del nostro corpo. In particolare oggi sappiamo che la famosa sindrome del colon irritabile non è una cosa psicologica che si attiva sul cervello delle donne, ma è uno stato infiammatorio reale della mucosa dell'intestino, caratterizzato poi da un'iperattività di una cellula di difesa che si chiama mastocita, che determina poi il grado infiammatorio di tutto il nostro corpo. E in particolare uno dei grandi fattori che scatena la candida, il famoso can che dorme, è l'antibiotico. Quando noi facciamo terapie antibiotiche andiamo a devastare, buttiamo una bomba atomica a livello di questo delicatissimo microcosmo di microorganismi amici, ed ecco che quei ceppi minoritari di cui già lei parlava bene all'inizio diventano, proliferano, e la candida, che è in forma di spora, quindi dormiente, si attiva e determina delle candidosi importanti non solo a livello intestinale ma addirittura a livello sistemico. E tra l'altro sappiamo che questi germi non passano solo, per esempio la candida, ma anche altri, attraverso l'esterno, qui si dice l'igiene, attenzione, quando c'è uno stato infiammatorio della parete del colon, questi germi passano attraverso la parete del colon con un processo chiamato traslocazione, ed ecco che quindi è proprio vero che l'alterarsi degli ecosistemi del colon determina, potremmo dire a cascata, alterazioni a livello vaginale e persino a livello vescicale. Ecco che allora l'attenzione a rispettare il grande ecosistema del colon è un primo grandissimo requisito di salute.
Quindi esiste un discorso molto generale da questo punto di vista, ma è un discorso così generale che può influire per esempio anche gli equilibri ormonali?
Professoressa Graziottin.
Allora, l'equilibrio ormonale parte innanzitutto da una situazione di cervello che funzioni bene, e quando dico cervello che funzioni bene mi riferisco per esempio allo stress. Lo stress, che sia anche psichico, diventa però stress biologico perché attiva il sistema di allarme che comprende ormoni importantissimi come per esempio l'adrenalina e il cortisolo. Quando noi abbiamo uno stress cronico, abbiamo una ma anche quello acuto, se è uno stress importante, abbiamo una sregolazione anche del ciclo e quindi un'alterazione nella produzione di estrogeni, di progesterone, ci può essere un salto dell'ovulazione. Moltissime donne sanno per vita come uno stress acuto, uno stress persistente si traduca immediatamente in alterazioni mestruali. Questo che cosa può comportare? Può comportare anche alterazioni degli ecosistemi che sono molto modulati dal livello degli estrogeni. Faccio un esempio concreto.
Sì.
La ragazza che per esempio ha un blocco mestruale perché è sotto stress, perché si è lasciata col fidanzato, perché
è dimagrita troppo,
dimagrita, bravissima, ha una carenza di estrogeni. La carenza di estrogeni determina un cambiamento importante dell'ecosistema vaginale, ma noi sappiamo anche in realtà dell'intestino. Ma andiamo sulla vagina. Si alza il pH vaginale, che normalmente nella ragazza sana che ha un ciclo regolare è intorno a 4. Quando si alza il pH, ecco che abbiamo di nuovo un'alterazione della proporzione relativa delle varie famiglie di microrganismi che abitano la vagina in questo caso. Per esempio aumenta un germe normalmente minoritario che si chiama Gardnerella, ed ecco che quando il pH si muove solamente da 4 a 5, moltissime donne dicono ho un cattivo odore in vagina e si lavano 20-30 volte al giorno. Il problema non è lavarsi, non è l'igiene esterna che magari è perfettissima, anzi perfino eccessiva, ma è la necessità di ripristinare un normale pH vaginale rimettendo gli estrogeni almeno in vagina, perché se noi rimettiamo di nuovo un pH 4, quello normale, ecco che spontaneamente il bacillo di Dodderling, che è il nostro grandissimo amico perché ci difende da un mare di guai, torna a essere la famiglia dominante, per così dire, e la Gardnerella torna a essere un ceppo minoritario che non ci dà nessun fastidio. Quindi, rispondendo alla domanda di Alessandro Pellizzari, certamente sì, le alterazioni ormonali possono determinare a loro volta alterazioni degli ecosistemi.